Parliamo oggi di quello che è diventato un nostro piacere condiviso.
Oh yes.
E credo che possiamo dire che sia condiviso da noi, non certo solo da noi, ma in Italia poi forse non da moltissimi, di sicuro non da abbastanza persone. Anzi, la puntata di oggi che dedichiamo a Parks and Recreation, questa è la serie di cui parliamo, la facciamo quasi in qualche maniera anche in ottica promozionale, perché è una serie che a me era piaciuta moltissimo quando l'ho vista un paio d'anni fa, l'ho divorata tutta assieme. Tu l'hai vista molto più di recente, nelle scorse settimane, anche tu credo
sono
in maniera...
tuttora nella visione.
Ah, perfetto. Quindi ecco, è una serie che ci garba, ci è piaciuta molto e di cui vogliamo parlare. Naturalmente, in realtà, come sempre noi proviamo a fare a Mondo Serie, ci mettiamo un qualche elemento di lettura in più. In questo caso per me sarà l'interesse verso una serie che affronta il tema della politica nella società americana in una maniera intelligente e coraggiosa, perché ci mostra, ma non ne parliamo adesso, per carità, ne parliamo più avanti, come se è vero che la politica in generale fa piuttosto schifo, che è una cosa che la televisione americana ci sta dicendo da decenni, è anche vero che il pubblico, cioè l'elettore, il cittadino base, fa ancora più schifo.
Però io che volevo limitarmi a dire che finalmente una serie comedy americana mi fa ridere.
Che non è poco, effettivamente. No. Guarda, hai perfettamente ragione. Partiamo da qua, perché sennò effettivamente partiamo da raccontare che cos'è Parks and Recreation e perché è una serie così effettivamente irresistibile, perché sono d'accordo con te. Di base, questa commedia, che è una satira, diciamo così, della vita di una piccola cittadina, di una piccola comunità locale in Indiana, è effettivamente uno show divertentissimo, uno dei più divertenti degli ultimi anni.
Tra le altre cose, con una atipica forma si presenta: 7 stagioni, 22 episodi a stagione,
125 episodi in tutto,
ma ciascuno da una ventina di minuti.
Sì, 21 minuti, diciamo la forma da sitcom sostanzialmente, comunque da show comico leggero, con una caratteristica formale che fin da subito diventa evidente e importantissima: il mockumentary, il falso documentario. Allora, diciamo, tanto due parole giusto sul contesto e il contorno di questa serie. Parks and Recreation, perché
si chiama così?
Parchi e tempo libero, sostanzialmente. È un dipartimento, un piccolo, forse il più piccolo dipartimento di questa cittadina che si chiama Pawnee, una cittadina immaginaria dell'Indiana, che invece, ai noi, è uno stato assai reale negli Stati Uniti d'America. E questa cittadina di provincia, in questo stato, che è uno stato molto conservatore, fra l'altro l'Indiana, vede come protagonista questa volonterosa funzionaria di medio livello del governo cittadino.
Di un dipartimento.
La vice direttrice del dipartimento, per l'appunto, Parchi e tempo libero, Parks and Recreation del titolo, Leslie Knope, che è anche una delle produttrici sostanzialmente della serie, Amy Poehler. Allora, lei è una di quei funzionari, non ce ne sono tanti, ma ogni tanto ce ne viene raccontato qualcuno, che ha...
ultra solerte ultra volenterosa, ha fatto della missione la sua vita.
Cambiare il mondo un pezzettino di verde alla volta, diciamo, in meglio ovviamente, insomma, cambiare il mondo in meglio. Allora, e questa ardente, entusiasta, a modo suo patriottica, no? Voglio dire, ossessionata dall'idea che il governo possa fare bene, sia animato e debba essere animato per l'appunto da un'intenzione per il bene della collettività, cioè, della
persona. Ricordo che lei sogna la Casa Bianca attraverso questo tappeto verde di parco.
Esatto, insomma, anche questo in realtà è un tema molto forte dentro la serie, cioè l'idea non soltanto che il governo, la politica, l'amministrazione del bene comune possano servire per l'appunto all'avanzamento e miglioramento del mondo, ma anche che in realtà se lavori sodo, se lavori bene, se con determinazione assoluta, lei è una sgobbona, è sgobbona in tutto, voglio dire, poi ne parleremo ancora meglio, ma è sgobbona persino nelle relazioni personali, amicali, eccetera eccetera. Ecco, quello ti consentirà prima o poi di essere notata, di emergere, insomma un'idea di meritocrazia che anche questa sembra diventata un po' lontana da come in verità poi noi spesso vediamo la politica nel suo farsi e ai suoi vari livelli. Allora, lei è l'eroina, la protagonista della cosa, e attorno a lei un mondo di figure che intrattengono diversi rapporti con lei. Diciamo, di partenza, l'elemento cruciale è questo: lei appunto è una funzionaria
vice direttrice
del dipartimento, in un dipartimento che è fatto o di cazzoni o di fancazzisti oppure peggio o meglio ancora di una figura che lascerò a te raccontare.
Sì, il direttore del dipartimento è la mitica figura chiamata Ron Swanson. Tra le tantissime epiche qualità di quest'uomo, la prima che ci tardobbiamo è il suo assoluto disprezzo per ogni forma di governo. La sua, quindi, nemmeno anarchia, autarchia totalizzante, e questo è direttore del dipartimento,
è certo.
Che dirige schifando qualsiasi funzione, qualsiasi compito il dipartimento debba svolgere, e quindi lo vuole anche mantenere così. Un dipartimento che non deve fare grandi cose, anzi niente, e in cui c'è però questa vice direttrice che si occupa di tutto per tutti.
Esatto, e mette l'entusiasmo che tutti gli altri non sembrano, l'entusiasmo, la dedizione, la voglia di fare che tutti gli altri non sembrano avere. Diciamo che in termini politici, se nel mondo conservatore americano, quello reale, diciamo della politica reale, i repubblicani sono stati per lungo tempo il partito dello small government, del governo piccolo, del governo ridotto, ecco, Ron Swanson non è neanche un conservatore, è quello che probabilmente sarebbe etichettabile come un libertarian nei termini della politica americana, cioè uno appartenente a quello strano piccolo gruppetto partito che in realtà predica la dissolvenza dello Stato come unica soluzione possibile, e comunque fate il meno possibile, per carità, e scansatevi, lasciate che il cittadino si autogoverni e autoministri.
A memoria una citazione.
Prego.
Da Ron Swanson: io penso che il governo debba consistere in un uomo con una piccola valigetta. All'interno di quella valigetta c'è un unico pulsante. Quest'uomo verrà scelto in base a doti fisiche ed intellettuali, e a lui verranno apportate tutte le donne.
Esatto, ma potremmo e forse faremo infinite citazioni e riferimenti su Ron Swanson. È evidente fin da queste prime battute il nostro amore per questo personaggio titanico. L'attore è Nick Offerman, un attore molto divertente, e è qua che trova il ruolo, diciamo, della vita che lo caratterizza, lo rende estremamente popolare, perché Parks and Recreation è stata in America una serie molto popolare. Raccontiamo anche qualche elemento su questo. In Italia no, è una serie che hanno visto, ahimè, appunto in pochi. In America invece è stata molto popolare, non è partita subito popolarissima o super compresa come altri show comici, per esempio The Office.
Ha dovuto aggiustare il tiro.
Esatto, la versione americana di The Office ha esattamente fatto così, cioè ha dovuto aggiustare il tiro. Dopo una prima stagione introduttiva iniziale non calibrata forse al 100%, ha trovato il suo ritmo, ha trovato il suo taglio, il suo modo, e ha avuto un riscontro sia critico che di pubblico assolutamente straordinario, rendendo i suoi personaggi dei veri e propri beniamini in realtà della, certo, televisione, della cultura pop americana. Fra l'altro il riferimento a The Office non è peregrino per questa ragione: le connessioni tra Parks and Recreation e The Office sono fortissime, non soltanto di natura formale, cioè è una workplace comedy, no? Una di quelle commedie ambientate in un luogo di lavoro, ma in realtà condividono le due serie anche gli autori, perché Greg Daniels è stato uno degli autori, l'autore principale di The Office versione americana, e Michael Schur è diventato negli anni uno degli autori di punta della nuova commedia americana. È stato uno degli sceneggiatori e dei produttori di The Office, ma appunto ha creato Parks and Recreation, ha poi creato The Good Place, che è stato un successo clamoroso, una commedia filosofica intelligentissima
sulla burocrazia del paradiso.
Esattamente,
dell'aldilà.
Sulla burocrazia dell'aldilà del paradiso e dell'inferno, sul bene e sul male, la colpa, eccetera eccetera, e così. E naturalmente, come dicevo, le due commedie, i due show hanno un altro punto di contatto forte, cioè la formula del mockumentary. L'abbiamo detto all'inizio, è giusto dire qualcosa di più: in ogni puntata è come se fosse una troupe che segue.
Tutti i personaggi si rivolgono a un cameraman invisibile, a questa telecamera, che è come se stesse girando una sorta di documentario sull'attività del dipartimento, documentario che poi in realtà segue i personaggi fin nelle vite private, nelle abitazioni di notte, certo. Quindi assolutamente inverosimile, ma loro si rivolgono spesso e volentieri alla telecamera e quindi allo spettatore, come se si stessero confessando in vista di un documentario. È una tecnica assai intelligente per costruire il tutto. Una comedy, ricordiamo che forse a differenza di The Office, Pony, questa cittadina immaginaria, è comunque un altro soggetto che compare nella serie, cioè il dipartimento e la protagonista, questa volenterosissima protagonista, si trova a operare in una cittadina che è l'emblema di tutto il peggio che le piccole città d'America hanno da offrire. ovvero sia l'obesità infantile, uh-huh. al massimo vi sono discariche, il tutto è reso grottesco e surreale, naturalmente.
I primati ogni tanto vengono citati, sì. I primati di Pony sembra quasi la Springfield dei Simpson, cioè sì. No, è una, i primati sono sempre in negativo,
il
cioè,
meglio del peggio, cioè
esattamente.
Il pessimo
esattamente, esattamente.
E quindi in questa cittadina in cui va tutto bene così, i cittadini in realtà vogliono un ennesimo fast food, non vogliono un altro parco, uh-huh. e il personaggio principale diventa quindi una sorta di Don Chisciotte, uh-huh. che combatte contro un qualunquismo becero che è un marchio, se vogliamo, anche dell'America di un certo tipo e vista da una prospettiva peggiore. Uh-huh. Cioè l'America che è votata al consumo, è votata al guadagno, per cui il servizio pubblico, il darsi da fare per gli altri non ha senso.
È una cosa da perdenti, da loser, da sfigati, no? Sostanzialmente sì. Nella logica di molti, per cui e non a caso i personaggi che come dire, riempiono e lavorano e sono occupati in questo ufficio, ma in qualche maniera in realtà sono disoccupati quasi sostanzialmente dal lavoro che fanno, certo. Sono personaggi che si barcamenano nel cercare di portare avanti le attività con il minor di spendio possibile di energie.
In questa serie mi ha stupito l'intelligenza a braccetto con comunque un ritmo brillante, sì. Sempre con tutti questi episodi non cala mai, sempre su di giri, sempre estremamente spassosa, sì. E divertente, eppure niente è nonsense, o poco, insomma, tutto è sempre molto intelligente. Sì. Questo connubio mi ha particolarmente colpito.
Ma io, parlando delle cose che hanno colpito me, per dire, e ricalco quello che stai dicendo tu, una delle cose che io trovo più geniali e sublimi di questa serie è che sposano l'elemento dell'essere irresistibilmente comica che dicevi con quello dell'intelligenza, della profondità e anche della capacità di costruire letture a più livelli in realtà, no? In profondità, che si possono dare e avere, è la questione degli affreschi, diciamo così.
Oh, sì.
Di questi affreschi che in
questo
realtà
merita un discorso a
decorano,
parte.
Decorano certo. Questi, le sale, i corridoi.
A te l'onore.
Ah, grazie, degli uffici del municipio di Pony, e che cosa sono? Raffigurano la cruenta, sanguinosa storia di come questa cittadina è stata fondata, naturalmente espropriando la terra nella maniera più violenta possibile ai suoi occupanti originari, che erano nativi americani. Ora, che cosa è divertentissimo in questo? Che degli affreschi che sono collocati per l'appunto nel municipio, realizzati, meta di pellegrinaggio turistico, di scuole, scolaresche che ci vanno, eccetera, eccetera, raccontano questi, chiamiamoli, confronti tra l'iniziale colonia di occidentali e i nativi americani in una maniera che è politicamente scorrettissima, e celebrano il trionfo dell'uomo bianco nel mentre che uccide e distrugge, che ne so, con c'è un povero capo indiano legato ad un albero e dall'altra parte un soldato bianco che gli punta addosso un cannone per ucciderlo, insomma, ecco, scene di questo tipo. C'è imbarazzo per questi affreschi, soprattutto da parte della nostra protagonista,
che raccontano la storia di questa cittadina,
esatto, ma in realtà al contempo quella è la storia. Quella è la cittadina, quelle sono le radici, sì. E sono radici che sono terribili e al contempo ovviamente irresistibili.
Ogni tanto vengono anche fuori delle leggi secolari del Consiglio Comunale, per cui le donne non possono naturalmente non solo votare, ma devono tipo rasarsi a zero se esprimono un parere negativo nei confronti di un maschio, cioè delle leggi totalmente assurde.
Esatto. E sono piccole perle, perché in realtà non è che diventino, nessuno di questi elementi diventa un elemento portante, ma sono le piccole perle che punteggiano e rendono così sofisticato la riflessione, la lettura che fa Parks and Recreation di che cosa? Della realtà politico-amministrativa, perché è esattamente così che funziona queste piccole comunità della provincia americana, che hanno codificato a suo tempo regolamenti assurdi, statuti, diciamo piccole leggi, forme... E che oggi sono dimenticate, impolverate, ma ancora valide magari, del tutto inadeguate ovviamente a leggere.
Sì, o vive nella tradizione culturale di certe zone rurali. Deve aver avuto successo questa serie in America, perché è assolutamente popolata da cameo, uh-huh. e da attori di un certo livello.
Certo.
Oltre a Rob Lowe, mito degli anni 80, uh-huh. che vi entra a pieno merito, al Chris Pratt che diventerà poi certo, un grande attore
di film d'azione di Marvel
eccetera. Abbiamo non so, Harry Winkler mi viene in mente, sì, certo, e altri cameo divertenti, però
Aubrey Plaza che avevamo visto in Legion fare il demone, Joe quella Biden, divertentissima, certo, John McCain. Michelle Obama
si prestano
esatto, appaiono eccetera. Ben Wyatt che è stato adesso in tempi più recenti protagonista di
se
Fissione.
Questi personaggi, McCain, Joe Biden, allora vicepresidente, uh-huh, si prestano a comparire in una serie sulla politica amministrativa di una cittadina, vuol dire che questa serie deve avere una forza e un'intelligenza tali da meritarsi il cameo di questi.
C'è anche non è casuale che tutto sommato la stragrande maggioranza delle politiche che delle figure politiche che appaiono in questa serie sono di estrazione democratica, no? Sono di sinistra. Perché la serie si sviluppa, e non è una coincidenza, negli anni che sono proprio quelli della presidenza Obama. La serie inizia nel 2009 e si conclude nel 2015, quindi copre praticamente l'intero spettro dell'amministrazione Obama. E in questo senso è in qualche maniera come uno specchio molto efficace di quell'idea di speranza, diciamo così, che in qualche modo incarnava, almeno al momento della sua elezione, sì, Obama, no? Con l'idea del cambiamento, con l'idea della speranza, per l'appunto, che faceva parte dei suoi slogan elettorali. Cioè l'idea che la politica serva, che la politica possa migliorare il mondo, che la comunità sia legata da rapporti e legami, no? Interpersonali, in cui ciascuno è in dovere di aiutare l'altro sul posto di lavoro, nella comunità. Insomma, cioè, c'è questo elemento.
Sì, che tutto questo si scontri comunque contro una realtà assai restia.
Certo.
Ad accettare. Ron Swanson incarna, per quanto un uomo meraviglioso e diciamolo assolutamente carnivoro, il suo rapporto sì, con la carne è diventato oggetto di culto, sì, anche solo in rete, certo, basta andare a guardare, e ha ragione. E incarna in ogni caso questa sorta di liberismo ad oltranza, per cui il pesce grande mangia il pesce piccolo e così dovrebbe funzionare la società, ma al contempo ha un rapporto affettivo tale col suo dipartimento, i suoi membri e la protagonista Leslie Knope, tale da aiutarla, perché questo, il rapporto umano, viene prima di qualsiasi filosofia politica, ed è molto interessante come i rapporti si sviluppano tra diverse mentalità che ci sono all'interno di questo piccolo folle ufficio di un dipartimento.
Sì. E al contempo mi viene da pensare l'espediente del falso documentario, e quindi l'utilizzo di questa modalità da cinema verità, insomma la telecamera che è piazzata in faccia, le persone che guardano direttamente in camera, si raccontano, parlano, cioè, consente al contempo di fare un interessante gioco che rappresenta anche quello forse uno dei tasselli di profondità, no? Di una lettura multilivello di questo divertente show, che è quello per cui noi vediamo personaggi nella differenza tra il loro pubblico e il loro privato, cioè come si mostrano e come sono, come vogliono apparire, come però in realtà quello che in realtà pensano. E questo per le figure politiche, per i funzionari, è una cosa particolarmente significativa, certo, perché ovviamente, no, hanno una dimensione pubblica, politica per l'appunto.
Il gioco comico è sempre assicurato dal fatto che tu sei davanti a una telecamera e cerchi di apparire in un certo modo, mentre dietro te sta accadendo tutto il contrario di quello che vorresti accadesse. E quindi le gag in questo certo, senso non mancano mai.
E la distanza nel governo cittadino tra una buona intenzione, una buona idea e il suo disastroso risultato, diciamo disastroso, sì, l'applicazione fallimentare, è quanto mai abissale, e resa tanto più esilarante dal fatto che per l'appunto conosciamo il prima e il dopo, non vediamo solo il dispiegarsi pubblico, conosciamo anche da che cosa si partiva, da quali intenzioni magari nobili,
certo,
ci si muoveva.
La strada dell'inferno è la stregata di buone intenzioni.
Assolutamente. Di buone intenzioni, di bistecche e di whisky in questo caso, che è la dieta preferita del nostro amato Ron Swanson. Vabbè, senti, io però ero partito da una cosa e vorrei provare a buttarla lì in chiusura di questa nostra divertita ragionamento su questa divertentissima serie, e cioè che Parks and Recreation io la trovavo geniale anche perché, pur raccontando appunto un'idea di politica come passione, partecipazione eccetera, però ha il coraggio che di solito manca a serie simili di prendere pesantemente in giro il pubblico. Perché il pubblico a chi corrisponde in questa serie? Bene, i cittadini delle assemblee. Ecco, i cittadini, se uno può pensare e sperare che il livello locale basso del governo, quello in cui il potere, gli uffici sono a contatto con i cittadini, possa funzionare meglio perché non c'è la distanza, la corruzione della politica nazionale, degli interessi opachi, eccetera, ebbene, è destinato ad un amaro, seppur ridanciano, come dire, sconcerto in questa serie, una realizzazione del fatto che non è così. Perché quando sono molto frequenti le scene di assemblee, no? In cui un funzionario sì. incontra cittadini, espone un'idea, un progetto, eccetera, e va sempre a puttane. È totalmente un disastro. I cittadini arrivano con le con tesi che sono egoiste, che sono violente, certo. che sono ferocissime, portatori di un interesse che è solo il loro.
Sì, è interessante. La prospettiva in cui la metti è vero, vengono mostrati gli egoismi privati esacerbati e in modo esacerbato, però rimango convinto che lo spettatore medio americano e non solo di nostro Parks and Recreation si consideri sempre sottilmente superiore a tutti i personaggi che vede, proprio in virtù della caratura grottesca e smaccatamente comica, da comedy in senso americano, con cui il tutto è raccontato. La satira è all'interno del meccanismo stesso di democrazia partecipativa, e il fatto che non può funzionare. O funziona solo nella misura in cui una persona si prende carico, come Leslie Knope, è un carico da martirio cristologico, di provare a mettere assieme tutte le contraddizioni e trovare una strada da perseguire, e lo fa proprio perché è una missione impossibile.
In un certo senso ridiamo e vogliamo bene a questi personaggi che incarnano un'idea di umanità che tutto sommato può funzionare, ci fa piacere, ci piace, sentiamo e vediamo con calore, e non ci rendiamo conto che in questa nostra risata è compreso anche tutto sommato il mettere in burla noi stessi, i nostri difetti peggiori.